Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Sanità Informa, ben ritrovati. Questo nuovo progetto, lo ricordiamo, di comunicazione e informazione dell'assessorato alla sanità che affianca Codice 1 della Protezione Civile. Vediamo qualche riferimento. Innanzitutto il sito della Regione Piemonte nella sezione sanità, www.regione.piemonte.it/sanità. Le pagine del televideo regionale RAI dalla 573 alla 578 e poi abbiamo una casella vocale allo 011 770 1264. Oggi ci occupiamo di animali domestici, in particolare di cani. Forse molti non sanno che esiste l'anagrafe canina informatizzata. Capiremo come funziona, a cosa serve. Parleremo anche delle vaccinazioni obbligatorie per un cane che va all'estero e poi capiremo anche che cosa fare quando un cane passa di proprietà. Spero di non aver... va bene, allora. E intanto lo faremo con la dottoressa Cristina Cellerino del Servizio Veterinario della Regione Piemonte, con il dottor Giorgio Bellan, dirigente del Servizio Veterinario dell'ASL Torino 4, la nostra scheda introduttiva.
A livello europeo l'Italia è tra gli stati con il maggior numero di animali da compagnia. Secondo uno studio Eurispes commissionato dal Ministero della Salute, nel 2002 i cani erano quasi 7 milioni, 7 milioni e mezzo i gatti, 12 milioni gli uccelli, 15 milioni i pesci da acquario e 500.000 i roditori, ma ad oggi i numeri sono sicuramente aumentati. Inoltre è dilagante il fenomeno della fauna esotica casalinga, come iguane e serpenti, ma anche felini e testuggini terrestri, ma non possono definirsi animali domestici. I nostri amici a quattro zampe sono affettuosi ma anche molto esigenti. Le spese sono numerose e riguardano l'alimentazione, le prestazioni veterinarie, la toelettatura e l'eventuale addestramento. Inoltre è necessario metterli in regola. Per i cani, ad esempio, in Piemonte è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe canina informatizzata, che ne consente l'identificazione tramite la applicazione di un microchip. La banca dati regionale consente di risalire in tempi brevi ai proprietari dei cani smarriti o abbandonati, riducendo il randagismo e diminuendo il numero di animali nei canili. E se si vuole partire per l'estero con l'amico a quattro zampe? I proprietari di cani, gatti, furetti devono farsi rilasciare dal servizio veterinario dell'ASL di residenza il passaporto per animali da compagnia. Per il rilascio è necessario recarsi al servizio veterinario, muniti di documento in corso di validità e codice fiscale.
Sanità Informa.
Dunque abbiamo sentito, abbiamo già, come dire, riassunto il contenuto di cosa tratteremo. Comunque io do il benvenuto alla dottoressa Cristina Cellerino del Servizio Veterinario della Regione Piemonte. Buona giornata.
Buongiorno a tutti.
E al dottor Giorgio Bellan, dirigente del Servizio Veterinario dell'ASL Torino 4. Buona giornata.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, dottoressa Cellerino, abbiamo sentito che cos'è, intanto spieghiamolo meglio, l'anagrafe canina informatizzata e poi cosa serve?
Certo, l'anagrafe canina informatizzata è una banca dati regionale dove sono stati e dove vengono tuttora registrati tutti i cani identificati presenti sul territorio del Piemonte. Si tratta di una banca dati istituita con la legge 18 del 2004 che ha voluto creare un sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente tutti i dati in essa contenuti. Questo sistema consiste nella possibilità di avere quindi a disposizione in tempo reale delle informazioni, di poterle aggiornare e di metterle quindi a disposizione di tutte le autorità competenti.
Quali sono i vantaggi di avere un'anagrafe?
I vantaggi di avere l'anagrafe canina è stato detto in premessa, che comunque consente la pronta restituzione del cane al suo proprietario qualora questo venga smarrito. E quindi un risparmio per l'ente pubblico in termini di spese di custodia e mantenimento dell'animale catturato. È altrettanto importante sottolineare che è un mezzo idoneo per garantire i diritti di proprietà, ma anche la responsabilità del proprietario nei confronti del proprio animale. Quindi permette di tutelare il benessere del soggetto e di contrastare l'abbandono degli animali.
Ho capito. Allora, dottor Bellan, è obbligatorio iscrivere i propri cani all'anagrafe?
Sì, è assolutamente obbligatorio e, come diceva la dottoressa Celerino, è un atto di responsabilità verso i propri animali. E quindi ciascun proprietario di cane deve verificare che il proprio animale o i propri animali siano registrati in anagrafe. Sottolineo, perché è un elemento critico della nostra anagrafe canina regionale, che la responsabilità della registrazione dei nuovi cani, cioè dei cuccioli, è totalmente a carico dell'allevatore, cioè della persona presso la quale nascono i cuccioli. Quindi vi ricordo a tutti come sia fondamentale acquisire cani, cuccioli, a qualsiasi titolo, cioè regalati, acquistati, eccetera, e verificare prima che questi siano già stati registrati in anagrafe.
Se uno non lo fa, va incontro a delle sanzioni?
Sì, la legge prevede delle sanzioni per le omissioni rispetto a, diciamo, alle varie procedure di iscrizione. Quindi sicuramente ci sono delle sanzioni. La procedura è corretta, ripeto, quando e non ci sono problemi, quando si acquisiscono cani già precedentemente iscritti da parte dell'allevatore, da parte di chi ha i cuccioli.
Ecco, ma se io devo registrarlo, dottoressa Celerino, dove vado per fare tutta la procedura?
Ma il proprietario può decidere di rivolgersi o al servizio veterinario dell'ASL di residenza, oppure presso un medico veterinario libero professionista che sia autorizzato. Deve comunque in ogni caso il proprietario del cane portare sempre con sé un documento di identità e il codice fiscale. E vorrei ricordare che presso il servizio veterinario dell'ASL il servizio viene offerto pagando una tariffa che equivale al rimborso delle spese dei costi del materiale utilizzato, quindi pari a 3,50 €, mentre presso il proprio veterinario di fiducia verrà la prestazione fatta su la presentazione di
idone. Ho capito. Parliamo dell'ipotesi in cui il cane venga o regalato o venduto. Bisogna fare una sorta, passatemi il termine, di passaggio di proprietà, come si fa con le auto, vabbè.
Sì, diciamo che siamo abbastanza, come dire, deburocratizzati, mi consente il termine. Questa legge consente di fare un passaggio di proprietà, appunto, per esempio, dal cucciolo, dall'allevatore al nuovo acquirente in maniera piuttosto informale. È sufficiente utilizzare un modulo che è ritirabile presso il servizio veterinario di propria residenza, che tra l'altro è anche la sede dell'anagrafe canina, questo è importante, e attraverso la contestuale firma di chi cede e di chi acquisisce l'animale, si lasciano i propri dati individuali, codice fiscale, il codice del microchip di questo cane, e il cane passa questo certificato viene consegnato alla sede dell'anagrafe. Che
scusi, dov'è il microchip? Come funziona? Chi vuole? Sì, o la dottoressa, lei?
Ma è una semplice inoculazione per via sottocutanea che viene effettuata sul cane sul lato sinistro del collo, quindi in modo rapido e indolore per l'animale.
Ma cosa consente di fare
il microchip? Praticamente consideriamolo come fosse una piccola capsula di dimensioni millimetriche, all'interno del quale è contenuto un codice univoco che quindi identificherà l'animale per tutto il resto della sua esistenza. E quindi consente di associare quel numero, che è un codice alfanumerico, a quel determinato cane.
E qui in caso di smarrimento funziona per identificare poi,
esatto, il proprietario. Esatto, serve proprio per associare il cane al proprietario e perché non è stato detto in precedenza, ma nella banca dati regionale, oltre a essere registrati i cani, ovviamente sono registrati i dati identificativi dei loro rispettivi proprietari.
Certo. Quando noi lo acquistiamo in un negozio, adesso mi sembra sia recente una decisione che impone di non tenere più i cani in vetrina, giusto perché pativano il sole, non siamo ancora, è ancora in fase di, come dire, non ne sappiamo ancora abbastanza.
Sì.
Cosa deve fare il venditore? Deve dare un libretto per essere certi che il cane venga acquistato regolarmente.
Rispondo io. L'importante in questo caso, a parte la tutela ovviamente del benessere dell'animale, come a cui lei accennava, perché è vero che c'è una normativa, direi qualche novità, no, in questo settore, però forse potrebbe essere argomento di un altro.
Certo.
Comunque sì, la cosa che è fondamentale è che anche in questo caso l'acquirente, fatta la scelta dell'animale, del cucciolo, si garantisca che questo sia stato precedentemente iscritto. Quindi deve ritirare dal negoziante una copia del certificato di iscrizione del cane e contestualmente firmare insieme al negoziante il certificato di passaggio di proprietà. È un atto certificazione, quindi non si va dal notaio, non si va di fronte a un pubblico ufficiale. Si firma insieme questo documento, una persona cede, l'altra acquisisce e si consegna all'asta.
Dottoressa Cellerino, chi è che controlla se il cane, ad esempio io porto un cane a spasso, posso subire da parte dei vigili urbani, essere sottoposto a un controllo? Può chiedermi qualcuno, mi faccia vedere il libretto del cane, mi dica se è registrato?
Certo, ad esempio qua a Torino è presente un regolamento comunale dove sono citate appunto questi aspetti. La polizia municipale può chiedere al proprietario di un cane di far dimostrare la scheda di identificazione del cane, l'allegato 1, e poi anche eventualmente la disponibilità di un sacchetto per la raccolta,
certo,
delle deiezioni e quant'altro.
Siamo vicinissimi alla pausa, dottor Bellan. Se io introduco da un'altra regione un cane in Piemonte, cosa succede? Cosa devo fare?
Purtroppo direi che le anagrafi canine in Italia hanno direi una base regionale, quindi noi in Piemonte abbiamo la nostra anagrafe canina, i lombardi la loro, eccetera. Ed è anche normata da apposite leggi regionali. Per non complicare troppo direi le idee agli ascoltatori, bisogna dire due cose. Innanzitutto stiamo lavorando per un'anagrafe canina nazionale e che sta diventando sempre più efficiente, tra l'altro. Ma nel frattempo, quando si introduce in Piemonte un cane già identificato ad esempio in Lombardia, la preoccupazione del nostro utente, cioè di chi vive da noi, deve essere quella di iscriverlo presso la nostra anagrafe. Quindi rivolgetevi sempre all'anagrafe canina della vostra ASL, producendo i documenti di provenienza del cane, e i veterinari della vostra ASL lo registreranno.
Brevemente, il documento del cane deve comunque anche contenere le vaccinazioni a cui il cane è stato sottoposto?
Questo è un discorso. Allora, le vaccinazioni, in Italia non ci sono delle vaccinazioni obbligatorie per i cani. Noi consigliamo di vaccinare i cani e fa parte questo, direi, è un aspetto importante per la tutela del loro benessere, però non è obbligatorio. L'unica vaccinazione che possiamo considerare obbligatoria, e magari ne parleremo meglio dopo, riguarda i cani che seguono i viaggiatori.
Esatto, ne parliamo tra pochissimo. Ci stiamo occupando di animali domestici, in particolar modo nella fattispecie di cani. Abbiamo sentito che esiste un'anagrafe canina informatizzata. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo.
Sanità in forma.
Ben ritrovati, Sanità in forma. Stiamo parlando di animali domestici, in questo caso di cani, e lo stiamo facendo con la dottoressa Cristina Cellerini del Servizio Veterinario della Regione Piemonte, con il dottor Giorgio Bellan, dirigente del Servizio Veterinario ASL Torino 4. Abbiamo parlato di vaccinazioni in precedenza, lei mi ha detto che diversa è la questione se il cane va o se andiamo all'estero, cosa dobbiamo fare?
Sì, se andiamo all'estero. Ma dunque, c'è una normativa internazionale che è fatta, diciamo, soprattutto per la profilassi, si dice così, la prevenzione rispetto alla diffusione della malattia antica e pericolosissima che si chiama rabbia. La rabbia c'è ancora anche in Europa, molto più presente in alcuni paesi del terzo mondo, ma anche in Europa è ancora presente, e quindi la normativa comunitaria prevede un controllo sullo spostamento di animali d'affezione. Perché in particolare degli animali d'affezione? Perché alcuni di questi sono vettori della malattia della rabbia. con particolare riferimento al cane, che è sempre stato un vettore storico della malattia, ma anche al gatto e, se vi andate a vedere la norma, anche del furetto, perché è un piccolo carnivoro presente in qualche famiglia, presente come animale d'attenzione in qualche famiglia.
Il furetto è abbastanza...
Il furetto è una puzzola domestica. È una puzzola domestica. Sì, esiste, nelle case esiste. E qualcuno, ecco, di questi tre animali vuole farne un compagno di viaggio. In questi casi la normativa comunitaria prevede che l'animale sia vaccinato per la rabbia. Ora, da 4 anni circa, per certificare questa vaccinazione e contestualmente per identificare il cane, la comunità europea ha previsto un documento che è un vero e proprio passaporto, che, come ripeto, identifica l'animale, quindi ci sono tutti i dati identificativi dell'animale, incluso il numero del microchip o il tatuaggio, perché non dimentichiamo che fino al 2004 in Italia esisteva questo metodo identificativo.
Scusi, dottore Bellan, ma la vaccinazione contro la rabbia è obbligatoria in Italia?
No, non è obbligatoria, è invece obbligato, guardi, è assolutamente facoltativa. In Italia, a Dio piacendo, non abbiamo al momento assolutamente nessuna preoccupazione per la diffusione della rabbia. Però ci sono alcune nazioni, anche non molto distanti da noi, ai nostri confini orientali, e purtroppo sembrerebbe anche occidentali, chiaramente, abbiamo segnalazioni della malattia. In ogni caso, gli animali, se escono dal nostro territorio, devono essere vaccinati. Devono essere vaccinati o attraverso un protocollo vaccinale che è durato parecchio tempo, quindi con più vaccinazioni, o comunque con almeno una vaccinazione fatta da non meno di 20 giorni. Quando si vuole portare con sé il proprio animale all'estero, bisogna di nuovo andare al servizio veterinario presso lo stesso ufficio che è responsabile della nostra anagrafica canina e richiedere il rilascio del passaporto.
Ci sono dei rischi per i cani legati se noi portiamo il nostro cane fuori? Ci sono sì alcune località dove questi animali rischiano di più?
Sì, io non vorrei allarmare.
No, prego. Poi con la dottoressa affrontiamo il problema dei.
Bene.
Prego.
Sì, no, esistono sicuramente delle zone che non sono affatto indenni da rabbia. Facciamo i casi, diciamo così, di rabbia, quella che viene chiamata rabbia urbana, cioè quella che colpisce in modo particolare non tanto gli animali selvatici quanto gli animali domestici e l'uomo. Sono stati segnalati casi anche abbastanza recenti, per esempio nel Nord Africa, no? Quindi se il Nord Africa non è una meta turistica così avventurosa, moltissimi magari quando sono in Spagna si fanno tentare, attraversano Gibilterra e vanno in Marocco. Sì, lì la rabbia c'è, ma se il nostro animale è vaccinato, e magari dopo facciamo una piccola postilla rispetto a questo, e abbiamo anche testato la sua immunità, che è una cosa importante, noi siamo abbastanza tranquilli di non portarci indietro un animale in qualche modo, come dire, potenzialmente contagiato.
Dottoressa Cellerino, uno dei problemi è lo smarrimento. Se la persona, il proprietario, smarrisce il proprio cane, cosa deve fare?
Bene, deve denunciare lo smarrimento entro 3 giorni alla polizia municipale del comune dove l'animale è detenuto. Questo presuppone, e intendo ribadire, l'importanza della registrazione del cane in anagrafe canina, perché in questo modo possiamo accedere in brevissimo tempo ai dati del proprietario e quindi poterlo rintracciare e restituirgli l'animale.
Se io lo trovo invece un cane, cosa devo fare? A chi mi devo rivolgere?
Dunque, è consigliabile fare la segnalazione alla polizia municipale, ai vigili, che sono competenti sul territorio dove è stato visto il cane vagante. La polizia municipale provvederà ad attivare il servizio pubblico di cattura dell'animale. È chiaro che magari in casi in cui sia impossibile contattare direttamente la polizia municipale, si può rivolgere la chiamata ai carabinieri, alla polizia stradale, al corpo forestale dello Stato.
Canile no, cioè io lo posso portare anche lì, che cosa?
Ma guardi, è sconsigliato portare il cane direttamente al canile, perché noi ci troviamo di fronte a un animale di cui non sappiamo nulla, non conosciamo il suo stato di salute, potrebbe essere un animale anche ferito, e quindi questo potrebbe comportare anche da parte dell'animale delle reazioni inaspettate che potrebbero comunque danneggiare la salute del cane.
Quando un cane va a finire in un canile comunale,
sì,
che cosa succede? Perché si raccontano anche storie un po' strane, no?
Dunque,
maltrattamenti.
Ma io non parlerei di maltrattamenti, perché il canile sanitario è il primo passaggio dove il cane comunque deve essere ospitato dopo il suo ritrovamento. Devono solitamente passare 10 giorni di osservazione sanitaria, un'osservazione sanitaria che viene effettuata comunque dal servizio veterinario dell'ASL. Quindi l'animale è correttamente controllato. Contestualmente l'animale viene anche controllato dal punto di vista identificativo, se è in possesso di un tatuaggio o eventualmente di un microchip, di modo che si possa avviare la ricerca per la restituzione al proprietario. Nel caso in cui l'animale invece non fosse identificato, si provvederà ad identificarlo. Sempre il servizio veterinario identifica l'animale, viene registrato così nella banca dati dell'anagrafe canina, e il cane potrà transitare poi al canile rifugio per essere affidato.
Allora, siamo in chiusura. Quest'ultima parte io vorrei dedicarla a altri animali domestici, che sono poi quelli esotici, ce ne sono tanti, iguane. Quali sono gli animali detenuti legalmente, diciamo, o anche illegalmente, si può usare questo termine? Serpenti, ce ne sono, io qualcuno l'ho visto.
Certo. Ma dunque, la fantasia dell'uomo in quanto detentore di animali non ha limiti. Sicuramente le case, sarebbe i nostri ascoltatori sarebbero sorpresi dall'elenco degli animali che potremmo qui produrre. Sono animali esotici delle più svariate specie, quindi naturalmente rettili, come diceva lei.
Se io voglio portare a casa un'iguana,
sì,
che cosa devo fare? Anche qui devo denunciare, c'è una procedura particolare?
Sì, dunque, l'iguana tra l'altro credo appartenga alle specie che consentite, quindi lei potrebbe, ci sono delle specie addirittura che non si possono detenere perché protette, cioè c'è una molto precisa e rigorosissima legislazione internazionale che fa riferimento al CITES, al cosiddetto CITES, e che tutela le specie in estinzione, per cui di alcune specie è vietatissimo fare commercio e quindi detenzione, giusto per non creare un nuovo commercio, una nuova ricerca di
l'iguana.
L'iguana appartiene invece alle specie consentite. Quando lei vuole detenere un rettile come questo, ad esempio, normalmente nel negozio presso il quale lei si rivolgerà dovrà verificare che sia registrato, che quindi sia stato introdotto o allevato in maniera legale. Dopodiché la detenzione di alcuni di questi animali è secondo una legge regionale è autorizzata dal sindaco del suo comune, che naturalmente si avvarrà del servizio veterinario, perché il sindaco non è un veterinario, si avvarrà del servizio veterinario per verificare se lei detiene questo animale nella maniera più corretta e se lei è in grado anche di conoscere la biologia di questo animale, l'alimentazione, eccetera.
Chiudo con una domanda del tutto: che soddisfazione dà un'iguana come animale domestico? Fa le feste? Lo chiedo da perfetto ignorante, però visto che molti ce l'hanno.
Ma guardi, lei ci mette un po' in imbarazzo.
No,
ma no, vede, ci sono alcune persone che sicuramente, per esempio, i pesci di un acquario non fanno le feste,
va
no?
Bene.
Però danno gratifica, no? Ed è anche dimostrato, perché l'avere cura di un animale in ogni caso rappresenta un beneficio per la persona che si occupa dell'animale stesso. E certo, i gusti delle persone sono diversi, e anche nel loro incontro.
Lei non mi sta rispondendo.
Io un po' le sto rispondendo. L'avere cura di un'iguana, ad esempio, rappresenta per qualcuno, un motivo che riempie la propria vita, la propria giornata.
L'importante è averne cura. Grazie alla dottoressa Cristina Cellerino del Servizio Veterinario Regione Piemonte, al dottor Giorgio Bellan, dirigente del Servizio Veterinario ASL Torino 4. Scusate, noi ci risentiamo tra una settimana esatta con Codice 1, buona giornata, e tra 7 giorni esatti. Salve.
Sanità informa.